Oggi sono in compagnia di due valenti ospiti, un'attrice bella e brava qui alla mia sinistra che risponde al nome di Giada Colonna con una vasta esperienza nel campo del teatro, della televisione, del cinema. Ciao Giada.
Buonasera a tutti.
E un altro valente musicista, bravo, forse un po' meno bello infatti, con anche lui con una più che ampia esperienza nel cinema, la televisione, il teatro, cioè, con entrambi io ho già lavorato, che si chiama Fabio Lombardi.
Buonasera a tutti.
Dunque, oggi vogliamo abbordare un tema complicato, ma vogliamo abbordarlo col solito tono scherzoso e poiché il tema sarebbe particolarmente ampio, vogliamo affrontarlo sezionandolo. Dunque, il problema è la crisi del teatro italiano. L'aspetto che vogliamo scherzosamente affrontare è che forse una delle ragioni della crisi del teatro italiano è il fatto che il nostro teatro è ormai quasi del tutto scollato dalla realtà, nel senso che si chiede a chi fa teatro di replicare schemi sicuri, di riprodurre degli archetipi già visti e rivisti, di affrontare sempre i medesimi testi, e questo è il punto di vista del regista e dell'autore. Ho ragione di supporre, ma ora i nostri ospiti ci diranno, che anche per un attore e per un musicista sia così. In barba alla galanteria cederei la parola a Fabio perché è più vecchio.
Vabbè, mo vecchio è una brutta parola, diciamo un po' più adulto, un giovane cresciuto. Per quanto riguarda la scollatura del teatro, ciò che trovo sbagliato è quando si esegue un testo nuovo e vengono utilizzate musiche famose che riportano lo spettatore ad emozioni già vissute. Dunque c'è quello che pensa basta, non se ne può più di questa canzone, la mettono dappertutto, quello che ricorda un vecchio amore, quello che ricorda una tragedia, quello che ricorda che stava al mare, magari la scena si svolge in montagna, e comunque distrae lo spettatore da ciò che accade sul palcoscenico, e questo per me è sbagliato.
Ora, la domanda però è volutamente provocatoria, ma in che misura la colpa di tutto ciò è di chi realizza lo spettacolo, il film, di chi lo produce, e in che misura forse c'è una crisi dei musicisti italiani? Perché certo è che noi, questa è una radio per esempio che ripropone molta musica dei polizieschi anni 70, tutto ciò che noi ricordiamo, soprattutto legato al cinema, appartiene a un'epoca che ormai è molto lontana, che è addirittura di 30, 40, 50 anni fa.
Allora, intanto non credo che sia una colpa, diciamo che può essere una superficialità. L'uso della musica di repertorio è giusto se connotato in un certo periodo storico, perché ci si riporta a una commedia che si svolge negli anni 70, 80, 60, i polizieschi, fuori contesto, come dicevo prima, se è un testo nuovo. In quanto ai musicisti, no, io non credo che ci siano musicisti non preparati. Piuttosto credo che per fare musica di scena bisogna interpretare gli attori, il regista e trovare il giusto collante, quindi enfasi, emozione, per dare alla scena un risultato ottimale.
Del resto, effettivamente, una cosa che spesso manca al cinema, alla TV, al teatro italiano, è il senso del ritmo, il che ovviamente non vuol dire che tutto deve essere necessariamente rapido e celere, però che manca la capacità di individuare all'interno di una scena qual è il clima, l'atmosfera, il ritmo giusto per quella scena. Non aiuta la musica, spesso devo dire non aiuta la regia proprio.
Ma infatti quello dipende dalla sensibilità dell'artista, non tanto dalla sua bravura tecnica. Infatti mi è capitato una volta che con la sostituzione di un attore durante una tournée teatrale, la musica che accompagnava la recitazione del primo attore sul secondo non ci stava bene, perché aveva dei tempi, un tono diverso di interpretare il testo, e la musica risultava appunto scollata.
Ecco Giada, in qualche modo anche voi attori adesso siete stati chiamati in causa, ed è vero, io mi ricordo, facevo le prime cose, feci un primo abbozzo di cortometraggio al Centro Sperimentale e lo feci vedere a un regista di cui ero stato aiuto, che ora è morto e anche poco ricordato, che si chiamava Enzo Muzzi. C'erano queste due attrici e lui però a un certo punto mi disse: ma non lo vedi che sono stonate? Il che non voleva dire necessariamente che fossero stonate loro, ma erano stonate fra di loro, cioè parlavano fra di loro ma non parlavano fra di loro.
Penso che avvenga perché un attore non ascolta l'altro, perché la cosa più importante, tanto quanto parlare, è ascoltare. Ascoltare, rendersi conto dell'ambient, di quello di dove sei, di con chi sei e di cosa stai dicendo. Per cui se già ti manca l'ascolto dell'altro interprete, diciamo che metà del lavoro non è fatto. Ecco per cui si ha una stonatura.
Ma e da cosa nasce questo? Con una battuta si potrebbe dire nasce dall'egoismo del singolo attore che pensa alla battuta che deve dire dopo?
Più dell'egoismo, direi forse dall'egocentrismo più che altro, perché è talmente ego riferito, pensa talmente tanto a se stesso da dimenticarsi che comunque il se stesso esiste in relazione all'altro, quindi mancando l'ascolto con l'altro diciamo che il se stesso cade nel vuoto, anzi nello specchio in cui si rifrange e gli ridà sempre la sua stessa immagine che però non arriverà mai al pubblico.
E te, gli attori di teatro se ne escono con questo linguaggio immaginifico. Allora, a questo proposito, tornando all'argomento di partenza, in che modo un attore può essere responsabile del fatto che si tende a replicare sempre gli stessi schemi, o in che modo un attore può essere vittima di questo sistema?
Io non so bene cosa intendi per replicare sempre gli stessi schemi. Io so che spesso in teatro viene riproposto sempre gli stessi testi. E per assurdo anche in televisione, dove si dovrebbe portare allo spettatore la contemporaneità, viene portata una realtà che, come dicevi tu all'inizio, è scollata perché dalla realtà, una realtà che non è la realtà, è una realtà pubblicitaria, è una realtà finto borghese, che in realtà quella fascia di borghesia oggi purtroppo non esiste, perché ancora viene mostrata una famiglia in cui tutto va bene a livello economico e ci sono ancora però dei problemi psicologici, che sono la crisi di coppia, la crisi il figlio, che le incomprensioni, che... però in realtà quella fase è già superata, perché nell'ultimo ventennio e soprattutto nell'ultimo decennio il problema è già sociale, non a livello psicologico, intanto a livello economico monetario, per cui questo crea dei problemi anche molto più urgenti all'interno di una famiglia, di una coppia, per cui secondo me potremmo essere già più vicini alla commedia, alla vera commedia italiana, a quella di Totò, di Fabrizi, dove c'era già la povertà di base e per cui la comicità e i rapporti nascevano da intanto un'urgenza, un problema reale e dietro la quale veniva fuori anche un'ironia, un divertimento e anche un'amarezza di una famiglia. Non è solo un problema psicologico e tutto il resto va bene.
E questo indubbiamente è vero, per cui chiuderei facendo ai miei ospiti una domanda che esula un po' dall'argomento, ma che mi è venuta in mente da ciò che ha detto, ascoltando ciò che diceva Giada. Quanto il post Muccino ha dato il colpo di grazia al cinema italiano? Cioè, dai primi film di Muccino in poi, tutto il cinema italiano, che si pretende non proprio di livello bassissimo, parla solo di crisi di coppia, come se in questa nazione molto sfaccettata, che vive grossi problemi, ma anche molto sfaccettata culturalmente e comunque di 60 milioni di abitanti o non so quanti siamo, non esistesse altro che crisi di coppia, che in fondo è il tema cardine delle telenovele, dove nessuno lavora e tutti però si cornificano.
Ma io non vorrei dare la colpa a Muccino, non vorrei individuare un solo colpevole, però so che c'è stato tutto un filone di cinema italiano un po' ha creato questa storia della donna sempre in crisi di coppia, o cornificata o pronta a fare il tradimento, in crisi con le pillole, che trema, che non si sa bene come risolvere dei problemi che poi alla fine non sono quelli reali, non sono quelli che a una donna nel quotidiano, e per cui si sono creati, lo dico da donna ma anche da attrice, dei personaggi che non danno un vero spessore, non danno la possibilità di interpretare, perché sono un po' cartonati, ecco, non hanno una vera realtà, e quindi non so chi è il colpevole, diciamo si è creato questo filone, direi.
Insomma, Fabio, per concludere, la soluzione della crisi del cinema non passa attraverso la soluzione della crisi di coppia.
Quello che vedo nei film, nelle fiction, eccetera, è che queste persone non mangiano mai, non bevono, non dormono, sembra che vivano così. E poi c'è da dire anche un'altra cosa, seriamente. Non solo c'è il filone della crisi di coppia, ma c'è anche quello degli investigatori, che non necessariamente sono investigatori, anzi più delle volte sono preti, suore, casalinghe, professoresse. Cioè qualunque mestiere fai puoi diventare investigatore e poi intrecci anche la storia della crisi di coppia. E vorrei aggiungere anche che un altro filone purtroppo è quello che trattano buona parte dei magazine, parlano solo di tragedie, omicidi, crimini, cronaca nera, per giunta di pomeriggio, quando una volta invece c'era quella fantastica televisione dei ragazzi che era informativa ed educativa.
Bene, e qui allora avremmo aperto ancora un altro file che magari svilupperemo in una prossima puntata, perché effettivamente il compito del giallo, del film d'inchiesta, del romanzo giallo, insomma, da Simenon, da Poe, è anche ben altro. Cioè l'inchiesta scardina le regole della società, non serve a edulcorarle. Però questo magari sarà il tema di una prossima puntata. Bene, io ringrazio i miei ospiti, ringrazio Giada.
Grazie a te.
Ringrazio Fabio.
Grazie.
E ovviamente ringrazio gli ascoltatori. Ciao.